Hanno rubato il Caravaggio.
Un Caravaggio rubato fu uno scandalo per tutto il mondo.
È molto complesso togliere quel telaio di quella pesantezza di un quadro che è grande 3 metri per 2.
Fu un fatto sulle prime pagine di tutti i giornali, un fatto tremendo.
È chiaro che fu un grosso scandalo.
È un danno per l'umanità, è un'opera d'arte, è davvero un patrimonio universale.
Il Caravaggio è morto e si è morto.
Non è vero, il quadro non è andato distrutto. Il quadro è stato venduto ad un mercante svizzero.
Lei non può dirmi se c'è una rogatoria con la Svizzera?
Non posso parlare.
La radiotelevisione svizzera presenta Il furto del Caravaggio, la pista svizzera. Un podcast originale di Maria Roselli e Olmo Cerri. Primo episodio, la pratica 799.
Canicola e temporali, in Ticino un sali e scendi delle temperature estive sempre più estremo. E il mese di giugno, appena terminato, è stato il secondo più caldo dall'inizio delle rilevazioni.
Inizio luglio 2025. Erano quelle settimane, non so se ve le ricordate, di canicola estrema. Incendi, siccità. Ed è con questo caldo siciliano, con puntato addosso un ventilatore, che inizio a lavorare a questo progetto. Maria Roselli, giornalista d'inchiesta della RSI, nei suoi lavori si è spesso occupata di criminalità organizzata, mi invia un hard disk. Dentro l'hard disk ci sono ore e ore di interviste, in buona parte inedite, che ha realizzato alcuni anni fa, su un fatto di cronaca che parte dalla Sicilia e arriva prepotentemente fino alla Svizzera. Ma partiamo dall'inizio. Una domenica qualsiasi dell'ottobre del 1969. Nelle redazioni di tutto il mondo, le agenzie battono il seguente comunicato. Palermo, 19 ottobre. Una tela del Caravaggio, raffigurante la Natività, è stata rubata la notte scorsa dall'altare maggiore dell'oratorio di San Lorenzo. Il dipinto, che misura 2,71 m per 1,98 m, è noto anche col titolo L'adorazione di San Lorenzo e di San Francesco. Il Corriere della Sera, il giorno successivo, precisa. La scoperta è stata fatta sabato mattina dalle due donne che si occupano dell'oratorio. Hanno trovato tutto a soqquadro. Come prima cosa hanno cercato del sovrintendente, dottor Vincenzo Scuderi. Quando è entrato nell'oratorio, hanno detto le due donne, ha amaramente commentato. Un giorno o l'altro me lo aspettavo un regalo simile. In che senso se lo aspettava? Per cercare di capire meglio questa storia, non si può che cominciare sentendo proprio il sovrintendente Vincenzo Scuderi, sotto la cui competenza in quegli anni ricadeva anche l'oratorio in cui era custodito il Caravaggio rubato.
Ma lei che idea si è fatto subito quando è successo? Cosa ha pensato?
A questa domanda non posso rispondere perché una persona responsabile non pensa in questi casi. Constata, sic et simpliciter. Quindi questa domanda non può avere una risposta, perché io posso avere pensato nella mia razionalità o nella mia emotività mille cose, ma non è che le posso ora dire mille cose. Quindi è inutile porre questa domanda, tanto più che ormai i fatti sono archiviati. Vabbè, se voi altri volete ancora pestare acqua nel mortaio, come si dice in Italia, fate pure.
Le domande non sono mai inutili. Quella realizzata da Maria Roselli a Vincenzo Scuderi è un'intervista preziosa. Quando il sovrintendente accetta di parlare con noi, è già molto anziano. Morirà poi nel 2024, a più di 100 anni.
È tutto bla bla bla. È un bla 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 di tanti soggetti che fanno ciascuno il proprio mestiere. L'antimafia fa il suo mestiere, i giornalisti fanno il loro mestiere, i cinematografari fanno il loro mestiere, le cricche pseudo-intellettualistiche o pseudo... ognuno faccia pure il proprio mestiere, ma non si chieda al sovrintendente se e che cosa. Il sovrintendente sta da un'altra parte.
Erano anni che il sovrintendente non parlava più coi giornalisti che lo hanno perseguitato per una vita, e forse per questo è un po' sulla difensiva. Negli anni questa storia è stata raccontata tante volte, da film, romanzi, articoli di giornale. Adesso ci mettiamo anche noi con questo podcast. Ma c'è qualcosa di nuovo da raccontare, informazioni inedite che riguardano direttamente la Svizzera e che vanno ad arricchire la pratica 799, il corposissimo dossier aperto dalla magistratura subito dopo il furto.
Io non voglio entrare nei fatti suoi, però dico, anche questa indagine della televisione svizzera, io mi chiedo, mi consenti, a che pro?
A che pro? Lo scrittore siciliano Leonardo Sciascia ha elaborato il concetto di linea della palma. Con il riscaldamento climatico, quella linea immaginaria entro le quali crescono le palme si sposta sempre più a nord. E anche le attività della criminalità organizzata, seguendo questa linea immaginaria, si spostano sempre più a nord, diventando sempre più interconnesse col sistema economico globale. Ed è per questo che una storia apparentemente tutta siciliana può interessare anche la Svizzera, dove ormai le palme sono di casa. Ma torniamo al sovrintendente Vincenzo Scuderi e al nostro oratorio, dove era custodito il Caravaggio.
Ma chi abitava nell'oratorio? Chi erano i custodi? Cioè, in quanti erano?
La famiglia Gelfo. Padre, madre, figlia. Non so se figlia era unica o c'era qualche altra, perché io non ho avuto mai a che fare in maniera diretta. Sapevo che c'era la famiglia, questo me l'assicurava la curia.
C'erano due sorelle e una aveva una figlia, questi c'erano senz'altro.
Papà ne sa più di me, perché io non ho mai, come dicevo, non ho mai avuto un rapporto diretto con questi signori. I rapporti li avevo con il rettore, il sacerdote, ma sapevo in maniera certa che c'era una custodia. E quindi, piuttosto, io mi permetto non consigliarle, insomma dirle, ascolti bene le Gelfo, le ascolti anche nel tono di voce, perché lei sa da giornalista che il tono di voce dice qualcosa in più di quanto non dicano le parole, punto.
Lasciamo da parte per ora il sovrintendente Scuderi, ci torneremo, ma seguiamo il suo consiglio e approfondiamo la pista delle custodie. All'epoca del furto, a occuparsi dell'oratorio erano due sorelle, Emilia e Maria Gelfo, due donne semplici, riservate, che da anni si prendevano cura di quel luogo. Aprivano, chiudevano e pulivano l'oratorio.
Io ricordo mia mamma era una persona un po' dimessa, insomma, mia zia no, mia zia era un tipo intraprendente, tutto sommato ancora piacente per i suoi 50 anni. Ricordo che rimase malissimo perché un giornale scrisse che il Caravaggio era custodito da due vecchiette e mia zia non aveva fatto praticamente l'aspetto di una vecchietta.
Oggi le due sorelle non ci sono più, ma Maria Roselli è riuscita a rintracciare qualcuno che questa storia la conosce da vicino.
Lei di fatto è cresciuta con un Caravaggio in casa, grosso modo.
Sì, ne ero consapevole fino a un certo punto. Così è stato, certo.
Questa è la voce di Antonella Gelfo Lampone, la figlia di una delle due custodi dell'oratorio. E visto che di oratorio in questo podcast parleremo spesso, forse vale la pena di spiegarlo subito. Non si intende naturalmente un oratorio moderno, coi bambini che giocano, ma si trattava di un luogo di preghiera riservato a una confraternita, la Compagnia di San Francesco. Possiamo immaginarcelo come una piccola chiesetta privata, con un accesso indipendente dalla chiesa principale.
Vi rendevate conto dell'importanza dell'opera e magari anche del fatto che fosse un po' in pericolo?
Dell'importanza dell'opera sì, in pericolo no. Non passò mai per la testa a nessuno. Lo so che col senno di poi sembra assurdo, Non so perché, non so come, perché, ripeto, avrebbe dovuto sfiorare tutti l'idea. Non so come nessuno immaginava che potesse succedere una cosa del genere.
La natività di Caravaggio è una presenza centrale in questa storia e vale la pena di conoscerla meglio. Ne parlo con Michele Cuppone, ricercatore che ha dedicato anni di studio a quest'opera e che ha recentemente pubblicato un libro dal titolo La Natività di Palermo, nascita e scomparsa di un capolavoro.
Innanzitutto ci tengo a far notare che la Natività si iscrive in quel periodo magico per Caravaggio che è l'anno 1600, l'anno del Giubileo. Il quadro gli era stato richiesto il 5 aprile del 1600 e avrebbe dovuto consegnarlo a metà giugno. Al solito lui non rispetta per disseguimento i termini fissati dal contratto e conclude il lavoro entro il 20 novembre anziché giugno, quindi con alcuni mesi di ritardo appunto. Il 20 novembre è il giorno in cui riceve il pagamento finale per un totale di 200 scudi.
Oggi, secondo l'FBI, il valore di mercato di questo quadro si aggira intorno ai 20 milioni di dollari. È considerato uno dei 10 capolavori rubati più importanti al mondo. Ma ai tempi di Caravaggio, quanto potevano valere davvero quei 200 scudi?
È stato calcolato che quell'anno appunto aveva dipinto la Natività e i due laterali Contarelli, quindi 200 scudi l'uno, siamo a 600 scudi. È stato calcolato che questi 600 scudi equivalevano a 2 anni di stipendio di un professore universitario. E però poi lui tutti questi soldi che guadagnava li sperperava appunto in vestiti costosi e il gioco probabilmente. Comunque lui frequentava le osterie, sappiamo degli episodi che mangia questo piatto di carciofi che poi lancia al cameriere, offeso da questo cameriere insolente.
Sulla vita turbolenta di Caravaggio torneremo nei prossimi episodi. Ora però restiamo sull'opera. Si tratta di un grande dipinto a olio su tela, quasi 3 metri d'altezza per 2 di larghezza, e vi sono rappresentate diverse figure.
Allora, il quadro viene chiamato convenzionalmente Natività con i Santi Lorenzo e Francesco d'Assisi. Forse il nome più corretto sarebbe Adorazione del Bambino, perché appunto c'è la presenza di questi due santi adoranti, appunto San Lorenzo sulla sinistra e San Francesco, perché in questo oratorio aveva sede una confraternita, la Compagnia di San Francesco si chiamava.
Quello che colpisce guardando le poche foto ancora esistenti di quest'opera è un incredibile realismo. C'è chi dice che i santi e le madonne del Caravaggio abbiano le fattezze degli emarginati, dei poveri e delle prostitute che lui frequentava abitualmente.
Le modelle utilizzate da Caravaggio è un tema che negli ultimi anni riscuote un particolare successo, perché al pubblico piace questo aspetto così di Caravaggio, che potrebbe essere stato innamorato di questa o quella modella, no? La leggenda che lui abbia potuto utilizzare delle prostitute per la figura della Madonna o di altre sante mi sembra improbabile. Quindi io poi, ecco, sono degli aspetti che affascinanti sicuramente, però poi personalmente non mi soffermo su queste cose, perché poi sono anche un po', come dire, antiscientifici, fanno parte del contesto così letterario.
E su quali furono le relazioni di Caravaggio coi suoi modelli e le sue modelle si rimane nel campo delle ipotesi. Torniamo invece ai fatti concreti, alla notte del furto.
Io ricordo perfettamente quella notte, perché c'era stato un temporale con tuoni, fulmini, lampi, eccetera.
Oggi la signora Antonella Gelfo Lampone è una donna di circa 70 anni che ci accoglie nel suo salotto della sua elegante casa palermitana. Ma all'epoca del furto, in quella notte tempestosa del 1969, aveva solo 16 anni.
La prima cosa che fecero poi fu mia mamma e mia zia, che si affacciarono in strada e dissero: ma voi avete sentito nulla? Ma era una domanda, insomma, stupida, perché con la pioggia che c'era, col temporale, chi è che doveva stare affacciato al balcone di notte? Però tutti si chiesero nella stradina, mi ricordo una stradina piccina, dice: ma perché, che c'era qua? Come si può vivere con un Caravaggio vicino e non saperlo? Comunque era una strada abitata da persone abbastanza semplici.
Perché quel quartiere lì, che quartiere era a Palermo?
Sì, molto popolare. Sì, molto popolare, abitato da gente Per me, insomma, lavoratori semplici, magari c'era anche gente poco raccomandabile, noi non ce ne siamo mai accorti che fossero poco raccomandabili.
Oggi il centro di Palermo, la Calza, è piena di vita. Ci sono turisti, botteghe d'arte, bar coi tavolini all'aperto e bed and breakfast. È un quartiere in piena trasformazione, sempre più gentrificato e sempre più dentro le rotte turistiche. Ma ancora negli anni 60 era tutta un'altra storia. La Calza di allora era una periferia nel cuore della città.
Devo tenere presente sempre che nel 1969 il centro storico di Palermo era ancora devastato dai bombardamenti degli americani, non era mai partita una ricostruzione del centro storico, la ricostruzione della città era stata progettata fuori dalle mura del centro storico.
A raccontarcela è Bernardo Tortorici di Raffadali, principe, appartenente a una delle famiglie nobiliari più antiche di Sicilia. Oggi presidente dell'Associazione degli Amici dei Musei Siciliani.
Quindi era un luogo molto abbandonato e molto isolato, quindi anche se qualora ci fossero stati grandi rumori sarebbero caduti nel nulla. Probabilmente le uniche che si sarebbero dovute accorgere di tutto quello che succedeva qua dentro erano le custodi, ma sembrerebbe che le custodi non abbiano sentito nulla.
Allora, noi abitavamo proprio accanto all'oratorio. C'è un cortiletto, un giardino, e attiguo, diciamo, all'oratorio c'era questo appartamento. L'appartamento fu dato a mio nonno immediatamente dopo la guerra. Ai tempi si usava così, che i custodi non erano pagati, e subito dopo la guerra mio nonno, disoccupato, e gli fu offerto di prendere praticamente, di occupare questo appartamento, e in cambio doveva praticamente custodire l'oratorio. Quando mio nonno è morto è rimasta mia mamma e mia zia, io vivevo con loro, anche con mio papà, che però all'epoca dei fatti non c'era più, era defunto.
Effettivamente era una gestione dell'oratorio un po' particolare. Le due sorelle avevano semplicemente occupato il posto del padre Salvatore dopo la sua morte. Non avevano nessun riconoscimento né un incarico ufficiale. Per una sorta di inerzia, e forse anche per non dover scacciare la famiglia, la curia e la sovrintendenza avevano sempre accettato come naturale lo stato di fatto.
Il compito era quello di pulire l'oratorio e di aprire quando venivano dei visitatori, farlo visitare, dopodiché lo si richiudeva.
Qual era l'uso dell'oratorio all'epoca?
Nessun uso, nel senso che in realtà l'oratorio veniva utilizzato soltanto la domenica mattina per una messa e poi veniva chiuso, quindi in realtà non era un luogo di facile accesso. In realtà il viaggiatore, coloro che conoscevano o avevano voglia di vedere il Caravaggio, bussavano al portone chiuso dove c'erano queste custodi e dietro un piccolo compenso, una mancia, riuscivano a vedere, ma erano visite molto sporadiche.
E la domenica c'erano le funzioni?
La domenica c'era la messa, sì. Sì, sì, la messa. Ogni tanto qualche matrimonio, qualche cerimonia un po' particolare, ma insomma, in genere era questa la vita dell'oratorio. Al piano di sopra abitava un sacerdote, Monsignor Rocco, era il sacerdote praticamente ufficiale dell'oratorio.
Don Rocco Benedetto era il parroco responsabile dell'oratorio di San Lorenzo. Forse uno dei pochi a rendersi davvero conto del valore incalcolabile dell'opera che custodivano. Più volte aveva sollecitato la sovrintendenza per ottenere maggiore protezione per il Caravaggio, ma le sue richieste rimasero lettera morta. Si dice che tra Don Rocco e Vincenzo Scuderi, il sovrintendente di allora, i rapporti non fossero sempre facili. E della necessità di quelle misure di protezione che Don Rocco chiedeva da anni, se ne resero conto tutti troppo tardi.
Quel giorno giusto non ci furono visitatori. Nella tarda mattinata mia mamma andò ugualmente in chiesa, come insomma, faceva sempre, un po' per fare le pulizie, un po' per controllare. Onestamente non ricordo, io avevo 15 anni, ero a casa, eccetera, e tornò piangendo perché praticamente non c'era più il quadro del Caravaggio. E il quadro era stato tagliato con molta attenzione e portato via.
Lei si ricorda cosa ha detto esattamente?
Hanno rubato il Caravaggio. Era disperata, cioè, anche perché fino a quel momento non era mai accaduto nulla del genere ed era l'ultima cosa che si potesse immaginare. Infatti, insomma, lo sanno tutti, non c'erano grate, non c'era impianto di allarme. Fu per i ladri relativamente facile entrare, perché non entrarono dalla porta d'ingresso, che era ovviamente chiusa, bensì da due porte finestra che davano sulla strada, facilmente raggiungibili dall'esterno. E non fu difficile entrare, perché non c'erano neanche i buchetti. Allora, queste porte finestre hanno dei ferrettini che si infilano per terra. Subito dopo la guerra l'oratorio era stato molto danneggiato. Quando l'avevano ricostruito, eccetera, non si sono scordati di farci i buchetti per infilare i ferri. Insomma, non fu neanche molto, molto complesso entrare.
Si sono portati via qualche altro oggetto?
Dalla sacrestia, questo si è notato il giorno dopo, abbiamo portato via un tappeto molto grande. Abbiamo supposto poi che chiaramente hanno avvolto la tela del quadro in questo tappeto.
E se non è stato difficile entrare, non deve essere invece stato facile staccare la tela. Lo spazio accanto all'altare è piuttosto angusto, non ci si muove con facilità. Una tela grande come un pannello pubblicitario di quelli che troviamo in giro nelle nostre città, piuttosto fragile, non facile da muovere al buio e senza poter fare troppo rumore.
Probabilmente i ladri sono entrati dalla finestra che vi faccio qui vedere dell'oratorio, da queste finestre dove ancora ci sono dei segni che probabilmente sono i segni della forzatura dei ladri con i loro attrezzi per poter entrare.
Quasi tutto è rimasto come allora. Il principe ci mostra gli spazi dell'oratorio. Finestre di legno, mobili antichi scuri e mura di pietra ricoperte da un sottilissimo strato di intonaco bianco.
Non esistevano le grate. Le grate sono state realizzate solo successivamente alla data del furto per mettere in sicurezza questo luogo prezioso.
Staccare il quadro dal telaio, in silenzio, senza danneggiarlo, senza attirare l'attenzione. Secondo il principe, non è roba da ladri improvvisati.
È molto complesso togliere quel telaio di quella pesantezza a 6 metri di altezza di un quadro che è grande 3 metri per 2. Quindi la mia idea intanto è che questo furto sia stato progettato, perché è impensabile che due balordi siano arrivati qua, come le prime indagini hanno indicato, siano saliti sull'altare in maniera molto maldestra, hanno tagliato la tela dal telaio. Il furto va studiato, va progettato.
Le scale dove le hanno appoggiate?
Allora, molto probabilmente, poiché è impossibile arrivare dalla base dell'altare fino a quelle altezze, probabilmente le hanno dovute poggiare sulle mensole dell'altare. E quindi da questa parte in diagonale verso quella colonna, da questa parte verso quell'altra.
Il principe, muovendosi negli spazi dell'oratorio, ci aiuta a ricostruire la dinamica del furto.
Sicuramente altre due persone che hanno dovuto poi scendere in maniera attenta e delicata il quadro per poterlo portare a terra sul telaio e poterlo poi tagliare comodamente.
Quindi lei ipotizza che le persone coinvolte quella notte erano diverse?
Almeno quattro. Più, secondo me, qualcuno che le guidava.
Le custodi dichiararono agli inquirenti che qualche giorno prima del furto, durante le visite all'oratorio, erano stati notati dei movimenti sospetti.
Nei giorni precedenti c'era stato un certo afflusso di gente, diciamo, apparentemente non... Allora, i visitatori dell'oratorio erano prevalentemente turisti. C'era stato invece un certo passaggio di personaggi, diciamo, un po' locali, legati probabilmente, non lo so, ebbe l'impressione mia zia di ricordarsi che certi personaggi che erano venuti erano un po' insoliti, ecco, non sembravano persone molto interessate all'arte, erano entrati, avevano guardato, ecco.
La tela del Caravaggio era appesa sopra l'altare dell'oratorio da quasi 3 secoli, ma solo in pochi ne conoscevano il valore storico e soprattutto il valore economico. E forse è stata proprio questa ignoranza a tutelare l'opera per così tanto tempo.
Si racconta anche nelle interviste dei giornali che addirittura il questore di Palermo dell'epoca non sapesse che ci fosse in città il Caravaggio.
Ma allora come mai improvvisamente, proprio in quel periodo, tutto questo interesse per quest'opera d'arte? Il sovrintendente Scuderi ha una sua ipotesi.
Qualche settimana prima c'era stato un servizio della televisione italiana, Tesori nascosti, e questo probabilmente è stato l'incentivo che ha suggerito di agire.
Una trasmissione televisiva, andata in onda sul secondo canale, aveva mostrato questo gioiello nascosto nell'oratorio. E queste immagini, oggi conservate nelle teche Rai, sono paradossalmente le ultime riprese del capolavoro del Caravaggio.
Sì, sono state fatte delle, non ricordo se fossero italiani o stranieri, però mi ricordo sì, queste riprese, sì, me le ricordo, questo me lo ricordo perfettamente.
E Don Rocco era, cosa ne pensava di queste riprese?
Non me lo ricordo.
Monsignor Benedetto Rocco, in un'intervista del 2000 di Massimo D'Anolfi, recentemente pubblicata dal Guardian, aveva raccontato di essersi opposto alle riprese.
Un giorno sono venuti alla televisione dicendo che dovevano fare una ripresa televisiva e io ho risposto ridendo: ma siete matti, questo capolavoro è sconosciuto, ma voi lo fate conoscere e verranno in aria a rubarlo, state sicuri? Quindi io non permetto che voi facciate una ripresa, perché si vedrà non solo il quadro, ma si vedrà anche come è fatta la chiesetta e come si deve fare per rubarlo.
Nell'articolo del Guardian si dice che fu il sovrintendente Scuderi stesso ad autorizzare il filmato, contro la volontà di Don Rocco. Difficile comunque credere che sia questa la vera causa del furto. Sembra piuttosto un modo per rimbalzare le responsabilità rispetto all'incuria e alla superficialità con cui era custodita l'opera. Qualcuno cercò addirittura di addossare le responsabilità, o almeno una certa complicità, alle due custodi.
Qualche giornale fece qualche vaga allusione alle eventuali, praticamente, come mai, insomma, non avevano custodito bene, eccetera. Ma nessuno sfiorò mai l'idea né alle istituzioni dell'epoca né alla polizia che si fossero vendute il Caravaggio. Le assicuro che sono morte povere come erano vissute.
Comunque sono state inseguite nella loro vita da questa storia di cui si sentono abbastanza responsabili, ma la loro versione è stata sempre quella di non aver sentito nulla, di non essersi accorto di nulla, quindi poi cercavano di limitare la loro responsabilità al fatto che non se ne sono accorte.
Per mia mamma e mia zia fu una tragedia. Loro l'hanno vissuto come un lutto familiare. Per loro era come una cosa personale, una cosa familiare. È difficile da spiegare.
Sono tanti i misteri che rimangono aperti. Chi ha rubato il Caravaggio? Che cosa c'entra la mafia? E la Svizzera?
Che fine ha fatto questa tela?
Penso, visto il valore dell'opera, che l'idea che mi ero fatta, forse anche un po' romanzesca, è che sia stato un appassionato d'arte che lo voleva per sé.
Il furto del Caravaggio, la pista svizzera. Un podcast originale di Maria Roselli e Olmo Cerri. Prodotto per la radiotelevisione svizzera da Alessandro Marcioni e Andrea Guidicelli. Realizzato da REC. Le musiche originali sono di Victor Ugo Fumagalli. La post-produzione audio è curata da Daniele Sola. Alcune interviste sono tratte dal documentario Caravaggio, il boss e il mercante svizzero di Maria Roselli e Marco Tagliabue. Thank you.